2 o 3 giorni, al massimo una settimana. Era urgente decidere, risolvere, ma quell'ansia diventava il nostro incubo, una tenaglia che ci stringeva la gola, paralizzandoci. Decidere, risolvere, presto, subito, immediatamente. E invece si restava immobili, con la sensazione quasi fisica e straziante di veder fuggire via quel tempo, inutilmente, come un ferito guarda attonito il sangue che gli fugge dalle vene. Così passò per noi il primo giorno. Ma il giorno dopo ci fu una visita in attesa. La zia Clara e Annalena. Partivano ed erano venute a salutarci. Era proprio la zia Clara, di solito poco espansiva, a parlare dolcemente alla mamma, accarezzarla sul capo, come fosse una bambina. Per la prima volta coglieva una somiglianza fra le due sorelle. I lineamenti del volto della zia, decisi, quasi duri, si erano come ammorbiditi. Mi accorsi che il mento le tremava e negli occhi aveva una lacrima. Intanto Annalena ci informava. Andavano a Fiesole. Erano riuscite a procurarsi una lettera di raccomandazione del vescovo e speravano di essere accolte là, dalle benedettine, in un convento di suore. Mi è venuta questa idea felice, proprio leggendo una lettera di una mia amica che mi ha scritto da un convento. Andiamo in un bel posto. L'aria sui colli fiorentini è buona, ma te lo immagini che appetito. E senza le tessere. La mia amica scrive che bisogna mettersi in regola. E sai cos'è mettersi in regola? Farsi fare una carta d'identità falsa. E poi nella lettera mi racconta che quando c'è qualcosa per aria, lei e sua madre si vestono addirittura da monache. Per me, sono pronta a vestirmi anche da frate, figurati. E voi dove andrete? Avete deciso. Ma non ci state a pensare tanto, Isa. Ma qualcosa in me si ribellava. Mendicare raccomandazioni, fare carte false, persino travestirsi. Vedevo bene che Annalena prendeva tutto allegramente, senza complicazioni di coscienza. Eppure, un bel capitolo del Groviglio di Giudei, avventuroso e persino ricco di suggestioni manzoniane. L'addio, il convento, purché mia cugina non incontrasse un'altra monaca di Monza. La decisione di Annalena e della zia Clara fu per noi come un sasso scagliato in uno stagno, dove le acque putride e morte fremono e ribollono, portando a galla il fondo torbido. All'immobilità seguì un disordinato agitarsi, nella ricerca di una via di scampo. Ma in quella ricerca affannosa rinascevano fra noi e nostro padre vecchi rancori, rimproveri, accuse reciproche, che rendevano più amaro il tormento. Noi gli si faceva carico di essere stato cieco quando le leggi ci avevano colpito. Quasi come una triste gioia gli si voleva dimostrare ora di aver avuto purtroppo ragione. Lui allora ritorceva questi rimproveri contro di noi, che eravamo delle buone a nulla, con la testa fra le nuvole. Cominciava con i capi d'accusa. Ma cosa sapete fare? Solo leggere libri inutili. E poi avete la boria o le fisime. Non vi sapete adattare. Già sono proprio disgraziato con queste tre donne. Coinvolgeva anche la nostra mamma in quella condanna. Se fossi solo. La mamma, poverina, cominciava a piangere. Gli diceva che stesse tranquillo. Raccomandava a noi di non farlo inquietare. Ripeteva il suo consiglio di sempre. Il Signore non ci abbandonerà. Troveremo una strada, tutti insieme. Ma proprio questo tutti insieme si rivelava ogni giorno più impossibile. Per ognuno era già terribilmente arduo provvedere a se stesso. La zia Clara e Annalena avevano scelto una loro strada. Anche Uccio sarebbe andato via. Presto. Me lo disse all'improvviso, una sera. Partiremo per Roma. Andiamo in casa di certi parenti di Vanni. Sai, in una grande città è più facile mimetizzarsi, sparire. Io lo guardavo negli occhi grigi. Lo so che cosa pensi, Isa, mi disse. Che io dovrei invece fare qualcosa, entrare nella lotta clandestina, raggiungere i partigiani su in montagna. Se fossi solo, forse lo farei. Ma devo provvedere a mia madre, prima di tutto. Lei mi fa paura. Non amo abbastanza la vita, si lascerebbe andare senza resistere, capisci? O forse questo è un alibi e sono un buon sensaio anch'io. Sorrise tristemente, di un sorriso così triste, come non l'avevo mai visto sorridere. Uccio non ci aveva offerto di partire con lui, ma questa volta non provavo nessun rancore. La nostra nave affondava e ognuno poteva esserne un peso per l'altro. Noi non avevamo mezzi per vivere in una grande città, né conoscenze. D'un tratto ci sentimmo come liberate da un incubo. Non carte false, astuzie, compromessi. Volevamo presentarci così, come si era, senza furberie, disarmate. Ci sosteneva solo la coscienza della nostra incolpevolezza e insieme del nostro estremo bisogno. Chi è povero sente che può osare di chiedere. Forse qualcuno ci avrebbe accolto. Forse questo qualcuno esisteva davvero. C'era come un vincolo d'amore fra noi e quella terra, fra noi e quella gente. Al nostro grido d'aiuto, perché nessuno avrebbe risposto? Si sentiva rinascere la fiducia in un atto consapevole di umana pietà.